Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mircan, con voi fino alle 13.30 per la consulenza. E come spesso accade, apriamo la settimana con un argomento che riguarda la salute. Parliamo di colesterolo, un grasso presente nel sangue che viene in gran parte prodotto dal nostro organismo, ma anche in parte introdotto con la dieta. Quando i valori del colesterolo non sono nella norma, possono però insorgere dei problemi. Ma quali sono i valori normali e quali sono le conseguenze di un disequilibrio? Allora, sintomi, diagnosi, cure e naturalmente prevenzione. Ci spiega tutto la dottoressa Iveta Petrova Slater, cardiologa presso l'Istituto Cardiocentro Ticino, dove si occupa di prevenzione cardiovascolare. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
Buongiorno, grazie del vostro invito.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, ipercolesterolemia, colesterolo buono e cattivo, trigliceridi, dislipidemie, avremo insomma modo di comprendere di che cosa si tratta, ma diciamo che sono tutti termini correlati ai lipidi, cioè ai grassi che abbiamo nel sangue, corretto?
E così, sì, i lipidi sono diversi, tutto sommato ultimamente tutta l'unità scientifica si è concentrata piuttosto su una parte di loro, se prima il colesterolo era la parte magari più importante, più citata sui referenti studi sul colesterolo in totale, attualmente si parla molto di più nelle società scientifiche di LDL, che sarebbe questo colesterolo cattivo che tante volte viene citato, mi chiedono i pazienti che cosa è, ecco. E che è una frazione del colesterolo.
E infatti tra poco lo spiegheremo bene che cos'è, non solo l'LDL. Per porre le vostre domande via WhatsApp allo 076 321 1113 oppure 0848 030808 per le telefonate. Tra poco con la dottoressa Petrova Slater. Alimentazione, stile di vita, ma anche altri fattori legati allo stato di salute possono alterare la presenza dei grassi nel nostro sangue e causare patologie. Ne parliamo oggi alla consulenza con una specialista, Iveta Petrova Slater, cardiologa all'Istituto Cardiocentro Ticino, dove si occupa di prevenzione cardiovascolare. Allora, dottoressa, dicevamo colesterolo, una molecola di grasso, in gran parte, dicevamo, prodotta dal nostro organismo, poi magari spiegheremo anche il lato introdotto con la dieta, ma perché e quando può provocare dei danni un livello alterato di colesterolo?
Allora, come abbiamo già accennato prima, parliamo di più per il colesterolo cattivo, quello a bassa densità, quello chiamato LDL, che è molto aterogenico, nel senso che dopo una certa quantità nel sangue va a depositarsi dopo l'endotelio, che è la parte interna dello strato del vaso sanguigneo, e a creare delle placche che possono essere carichi di questo colesterolo cattivo, carichi di molecole infiammatorie e che sono la base di un problema domani di ischemia miocardica, di infarto miocardico, di ictus cerebrale, visto che noi abbiamo tantissimi vasi nel nostro corpo, questo processo di deposito di LDL su diversi parti, se sarebbe cervello, le carotidi, l'arco aortico, le coronarie, i vasi periferici delle gambe, i reni, non importa, si può depositare dappertutto e quindi creare o accelerare questo processo di aterosclerosi. Io ci tengo a precisare che non sono una lipidologa, sono una cardiologa e noi studiamo tutto questo processo perché la mortalità al primo posto è cardiovascolare. Quindi, e poi questo dato, a parte che è fino ad oggi, è previsto ad aumentare e a continuare a essere al primo posto la mortalità cardiovascolare e aumentare il numero dei pazienti con rischio di infarto miocardico, morte improvvisa, che sono le conseguenze dell'aterosclerosi. Quindi tutta questa attenzione non è per un abbassamento a se stesso del colesterolo cattivo, ma a prevenire degli eventi cardiovascolari e aumentare la durata media della vita insieme con la qualità di vita.
Allora, colesterolo cattivo, detto in parole semplici, LDL, ma c'è anche un colesterolo buono, l'HDL. Ci spiega di che cosa si tratta in questo caso?
Ecco, le ringrazio della domanda. Infatti un'altra frazione del colesterolo totale è così detto high density lipoproteins, quindi lipoproteine ad alta densità, che sarebbero quelli che vanno a raccogliere le particelle del colesterolo cattivo. Quindi è l'unico valore nel sangue che, quando è aumentato, ci parla per una certa protezione, e in condizioni per esempio di sport, di movimento fisico, di una predisposizione certamente genetica, l'HDL può essere che si aumenta. Quindi un comportamento giusto con lo sport aumenta HDL, l'unica appunto frazione protettiva.
E in minima parte dicevamo che il colesterolo viene introdotto con la dieta, ma in gran parte è prodotto dal nostro corpo. Allora, il pubblico già sta facendo domande sugli alimenti che possono aiutare a ridurre i livelli del colesterolo cattivo. La signora Anna lo chiede.
Gli alimenti che riducano il colesterolo cattivo è, come le ha detto, una dieta mediterranea in quale ci sono il pesce, la carne bianca, l'olio di oliva, un consumo ridotto di grassi animali. Con la possibilità, appunto, nel nostro ambulatorio della prevenzione cardiovascolare, delle visite dietistiche guidate in certi pazienti che sono indicati da parte nostra o che vorrebbero eseguire una visita così.
A proposito di valori, quali sono, dottoressa, i valori corretti del colesterolo, poi dell'LDL e dell'HDL, e se possono, insomma, aiutarsi ad equilibrarsi? Un LDL, che è quello buono, magari alto, può aiutare in caso in cui anche l'HDL, anzi il contrario, scusi, sia alto?
Ringrazio anche di questa domanda, perché è importante dire che il tasso del colesterolo cattivo di LDL che noi vogliamo raggiungere dipende tantissimo dal paziente se stesso, dalla sua patologia, delle indicazioni strette, quindi a parte il colesterolo se stesso, la storia familiare, il fatto ha avuto o non ha avuto malattie cardiovascolari, quali malattie, quindi è un tasso diverso da un paziente all'altro, e normalmente l'indicazione viene dal cardiologo. Ultimamente comunque ultimamente vediamo che il tasso del colesterolo cattivo scende in modo associato ai risultati degli studi internazionali, quindi vivendo in un evidence-based medicine, quindi medicina che non è fatta solo da noi o in un altro ospedale paese, ma è internazionale, con una condivisione dell'esperienza a livello internazionale. Sì, sulla base di questi studi, che sono su centinaia di migliaia di pazienti, i target del colesterolo tendono a scendere, specialmente nei pazienti che sono ad altissimo rischio, pazienti che hanno avuto già gli eventi.
Dal pubblico, il signor Tiziano, immagino, dice: 3 anni e mezzo fa ho avuto un infarto. Quanto deve essere il limite massimo dell'LDL? Se ho capito giusto, deve essere sotto 1,8, mentre per una persona che non ha avuto infarto è più alto. Come mai, chiede Tiz, c'è questa differenza? Innanzitutto, c'è davvero questa differenza e come mai?
Ecco, continuo, questa è una continuazione della domanda precedente. Volevo dire che e una relazione lineare tra l'abbassamento del colesterolo e gli eventi cardiovascolari. Pazienti, come la signora che è in linea, che hanno avuto un infarto, sono pazienti dove, se prima il tasso del colesterolo LDL era 1,8, come diceva la signora, attualmente è meno di 1,4. Perché, ripeto, tra valore LDL e gli eventi cardiovascolari la relazione è lineare. Più basso è, meglio è. Quindi è stato visto dagli studi per quale citavo che nei pazienti che hanno avuto eventi dovrebbe essere attualmente meno di 1,4 del colesterolo cattivo.
La signora Paoletta dice: a mia zia è stato riscontrato un colesterolo di 20. Siamo preoccupati. Cosa bisogna fare? Ho sentito dire che potrebbero formarsi dei calcoli alla cistifellea. Che cosa diciamo alla signora Paola?
Esatto, il colesterolo 20 bisogna vedere se milligrammi a decilitro, se millimoli a litro, se fosse millimoli a litro probabilmente si tratta di colesterolo totale. Con un'ipercolesterolemia così importante perché il limite superiore del totale è 5,5 vuol dire che si tratta di una ipercolesterolemia familiare e soggetto di una visita cardiologica a parte gastroenterologica con impostazione della terapia con calcolo del rischio, con vedere se si tratta di una dislipidemia familiare quale è, con una valutazione precisa dei trigliceridi, perché è questo che chiede la paziente, anche il rischio del pancreatite, questo normalmente o formazione di calcoli nella cistifellea e quando c'è un'aumentata frazione per i pancreatiti dei trigliceridi, per il colesterolo dei calcoli biliari. La domanda è assolutamente giusta, bisogna fare assolutamente accertamenti più approfonditi.
Ancora dal pubblico, il signor Gigi dice: anni fa il mio colesterolo era alto, il medico mi ha prescritto crestastatina 10 mg e il colesterolo non accennava a scendere, anche seguendo una dieta. Di conseguenza pastiglia da 20 mg, ancora niente. Poi aggiunge: ho letto che la crusca d'avena può aiutare. Dopo 3 mesi di assunzione, al mattino 2 cucchiai, il mio colesterolo è rientrato nella norma. È più di un anno che vado avanti con la crusca, oltretutto con beneficio per l'intestino. Ecco, è possibile, dottoressa?
È possibile, in ogni caso, per quanto riguarda integratori alimentari, potrebbe essere un aiuto nei pazienti in prevenzione primaria, cioè che non hanno avuto eventi, con il quale target LDL è più alto e puntando comunque sulla terapia di base. Quindi bisogna vedere paziente per paziente, il mio lavoro è molto dettagliato sul paziente, sul un costante seguire un algoritmo con calcolo di rischio, con che tipo di paziente, che patologie ha attorno, che altri fattori di rischio ha, se diabetico o non diabetico, e quale target LDL si dovrebbe raggiungere.
Sempre dal pubblico, la signora Rita dice: ho fatto le analisi per il colesterolo alle 15 del pomeriggio dopo aver pranzato. Risultati: colesterolo alle stelle. Subito il medico mi ha dato la cura da prendere a vita. Rifaccio le analisi dopo un mese ed era tutto a posto. Il medico pensa che siano i farmaci, ma io non ho che preso solo 2 pastiglie. Può essere l'orario delle analisi? Ecco, fare le analisi subito dopo pranzo può alterare i valori?
Certamente le analisi del sangue, specialmente sui trigliceridi dopo il pranzo, saranno non attendibili. Nelle 9 nostre linee guida è permesso un profilo lipidico anche dopo pranzo, però quando si tratta di una valutazione annuale o iniziale è giusto e corretto essere eseguiti le analisi del sangue al mattino presto, prima di aver mangiato, e la sera precedente a non essere assunti cibi grassi.
Ancora dal pubblico, il signor Tiziano dice: chiede della correlazione fra colesterolo e trigliceridi. In particolare chiede se il colesterolo è buono, può essere alterato l'altro valore e viceversa?
Ah, certamente, così sono in una sono associati, sono diverse frazioni, certamente possono essere alterati i valori dei trigliceridi se il colesterolo è molto alto o al contrario, bisogna iniziare a curare tutte le frazioni, è corretto?
Dottoressa Petrova Slater, ma ci sono dei sintomi oltre all'analisi del sangue che magari si fa di routine anche dopo una certa età per vedere i valori, ma possiamo sentire dei sintomi se abbiamo il colesterolo, i valori alterati?
Ecco, questa è anche una domanda che trovo molto pertinente. I sintomi non ci sono, anche per quanto riguarda l'aterosclerosi se stessa, quindi l'aumento del colesterolo, dell'LDL, come abbiamo detto, aiuta o uno dei importantissimi fattori dell'aterosclerosi. Quindi l'aterosclerosi con le sue manifestazioni, ictus, infarto miocardico, malattia ischemica, potrebbe essere improvvisa senza una sintomatologia precedentemente. Quindi è importantissimo dopo una certa età che vengano fatti controlli ematici regolari annuali per essere eventualmente, se necessario, scoperto un'alterazione dei valori prima possibile. Per quanto riguarda anche o persone che hanno una certa familiarità per le malattie cardiovascolari in età relativamente giovane, quindi padre, nonno, zii che hanno avuto infarti, ictus in età da 40 a 60 anni, pazienti che hanno un colesterolo alto, pazienti che hanno in famiglia una ipercolesterolemia e quindi potrebbero essere con ipercolesterolemia familiare, è giusto eseguire un'analisi del sangue, perché attualmente ci sono diverse terapie pure nei pazienti relativamente giovani, se viene confermata una diagnosi così importante come per esempio ipercolesterolemia familiare omozigota.
Ecco, allora veniamo alle terapie, alle cure, dottoressa. Le cure prevedono sempre solo la prescrizione di farmaci, il primo che viene in mente sono le statine.
Allora, le statine sono rimasti la pietra miliare nella terapia ipolipemizzante. Le statine hanno diversi effetti positivi sullo sviluppo o su una presunta regressione della malattia aterosclerotica. Le statine hanno un effetto anche antinfiammatorio che magari le altre nuove molecole non hanno. Prima erano relativamente cari, un fatto che attualmente, essendo con le molecole generici, non è più presente. Abbiamo una grandissima esperienza, diverse paure verso le statine attualmente sono stati smaltiti, rischio di ictus emorragico, rischio di colesterolo molto basso, rischio di cancro, che erano le domande nel passato ma non ci sono più, possono essere associati a un'altra molecola che è ezetimibe e alle nuove molecole per quale lei sta chiedendo, che sarebbero i cosiddetti anticorpi monoclonali contro una proteina chiamata PCSK9, che è una proteina che si trova nel sangue e che è un meccanismo regolatorio, ma per il pubblico a casa è comunque una proteina aterogenica. Quindi vanno a bloccare questa proteina e abbassano le nuove molecole, gli inibitori, gli anticorpi contro la PCSK9, abbassano i livelli plasmatici del colesterolo cattivo, aiutando attraverso questo meccanismo a non progressione della malattia aterosclerotica o rallentamento della malattia aterosclerotica. Sono delle molecole fantastiche inventate XXI secolo, con quale noi abbiamo un'esperienza di 15 anni, che vengono somministrati solo due volte alla settimana a livello sottocutaneo con le penne prepronte, molto facili ad utilizzare, senza avrei detto effetti collaterali a parte qualche lieve allergia in sede.
Prego, prego.
O qualche breve, magari possibile. Sto parlando possibile faringite, sto parlando di effetti collaterali molto rari,
certo,
ma l'unici quelli citati in letteratura.
Abbiamo una telefonata, dottoressa, la signora Maria in linea. Buongiorno Maria, dica.
Buongiorno.
Maria? No, non sentiamo Maria, magari continuiamo con le domande. Maria, pronto? Ci sente? Dottoressa, continuo io con le domande, perché a proposito di lei stavamo parlando di farmaci, anche di nuovi farmaci,
esatto.
Ma spesso si sente anche parlare del riso rosso, degli integratori a base di riso rosso. Conosco persone che vanno oltre confine ad acquistarle perché in Svizzera non si trovano, non è previsto che abbiano un beneficio da noi, ce l'hanno, non ce l'hanno?
Ecco, ringrazio anche per questa domanda, per mettere un po' di luce su che cosa è il riso rosso. Il riso rosso dentro ha una statina in bassissimo dosaggio, la lovastatina, che è 10 mg. Noi quando diamo la lovastatina la diamo in dosaggio 80 mg, solo per fare il paragone. Quindi il riso rosso non è tanto diverso dalle statine, perché se stesso contiene una statina bassa dosata. È una dimostrazione il riso rosso perché non viene prescritto da noi dal cardiologo, perché non ci sono studi che dimostrano che con il riso rosso c'è un abbassamento di LDL, ma piuttosto che c'è un abbassamento degli eventi cardiovascolari. Quindi noi curiamo attraverso queste terapie non il colesterolo se stesso, ma il rischio del paziente ad avere per la prima o per ulteriori volte gli eventi cardiovascolari, ictus, infarto, morte improvvisa o rivascolarizzazioni centrali o periferiche. Con riso rosso questi studi non ci sono, non è permesso in Svizzera, probabilmente anche per questo motivo, ed non è una cura, è un integratore
alimentare. Riproviamo a sentire se la signora Maria, ora riusciamo a sentirla. Signora Maria, nulla da fare, oggi abbiamo un problema con le linee telefoniche. Signora Maria, mi sente? No, nulla. Allora andiamo avanti, dottoressa. Dicevamo comunque riso rosso e altri alimenti, ovviamente comunque l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale per prevenire, ma anche per curare comunque, no?
Sono molto d'accordo. Quando noi scegliamo una terapia, ripeto, dipende se si tratta dei pazienti che hanno avuto o non hanno avuto eventi. Comunque, se viene data una terapia accanto alla dieta, il nostro è un ambulatorio di prevenzione cardiovascolare dove c'è anche una dietista con quale lavoriamo, perché l'approccio dietetico, per quanto possibile, è indispensabile accanto alla terapia medica, non per dire che per certi pazienti con insulinoresistenza, con un'iperglicemia, con sindrome metaboliche, normalmente il nostro primo approccio è tante volte anche può rimanere l'unico.
Io direi che proviamo un'ultima volta a sentire se abbiamo in linea la signora, perché la vedo nuovamente sulla... Signora Maria?
Sì,
eccola.
Sì,
buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, dica.
Buongiorno. Voglio fare una domanda. Senta, a me è stato appena diagnosticato un soffio al cuore con una valvola mitrale che perde un po' di sangue. Allora, io di colesterolo cattivo ho il 2,5, però la mia cardiologa adesso mi ha dato il rosuvastatin e devo prenderne una al giorno perché dice che devo andare almeno all'1,4.
Grazie Maria, sentiamo cosa risponde la dottoressa.
Esatto, la cardiologa ha detto giusto che con la pastiglia con quale lei comincia adesso per la prima volta, senz'altro il colesterolo scenderà. Avrà, non so quanti anni ha signora, perché normalmente appunto sul calcolo prendiamo diversi fattori così per sapere quale sarebbe il cutoff. Però con questa molecola, se non ha preso adesso, è anche se ha una certa età, senz'altro a livello preventivo gli porta un beneficio.
Grazie Maria, la ringraziamo ancora per la sua domanda. Intanto dal pubblico arrivano diverse esperienze personali sugli integratori a base di riso rosso e dicono che hanno trovato beneficio e che comunque male non fanno. Evidentemente sono fra quelli che vanno oltre confine a prenderlo. Poi c'è Nicla che chiede se può ripetere quali dovrebbero essere i valori consigliati, i valori corretti per i vari colesteroli, perché non è riuscita ad annotare.
Ok, allora ripeto che si tratta del colesterolo cattivo, quello a bassa densità LDL, la lipoproteina a bassa densità, che nei pazienti a rischio basso attualmente dovrebbe essere meno di 3. A pazienti a rischio medio, che comunque sono calcoli nostri medi, che è un po' più difficile per il paziente, è meno di 2,6. E nei pazienti a rischio alto, quali sono questi pazienti? Pazienti con diabete senza danni, paziente con diabete che ha una durata minimo 10 anni e che ha un altro fattore di rischio, per esempio l'ipertensione o insufficienza renale o ipercolesterolemia o familiarità, è meno di 1,8. E nei pazienti a rischio cardiologico molto alto, questi sono i pazienti che hanno avuto già qualche angioplastica, qualche palloncino, qualche stent, qualche evento cardiovascolare, dovrebbe, o pazienti che sono diabetici con una grave insufficienza renale o diabetici ipertesi con una forte familiarità, meno di 1,4.
Dottoressa, beh, ovviamente al di là di queste patologie che lei ha citato, ma i numeri che indicano i valori corretti, diciamo, del colesterolo nel sangue possono essere gli stessi per tutti, persone sane, dico, comunque, che o si fanno anche distinzione per fasce d'età, genere, o ci sono altri parametri? Voglio dire, è possibile che ognuno di noi abbia valori, chiamiamoli personali, che non intaccano la salute pur essendo un po' alti secondo le tabelle?
Esatto, questo è proprio quello che dicevo prima, che bisogna fare una stratificazione del rischio. Quindi in questa stratificazione normalmente sulla pressione sistolica, sui valori di LDL, HDL, su questo se fuma il paziente o no, che età e se è sesso maschile o femminile e probabilmente qualche altro fattore che troviamo nel sangue, come per esempio la PCR, si può calcolare il rischio e da lì appunto è il tasso, il valore LDL che dovrebbe essere raggiunto.
Stefano chiede: è vero che contrariamente a quanto si pensava qualche tempo fa, mangiare 4-5 uova ogni mattina non comporta un aumento del colesterolo cattivo?
Mai. Allora, mi viene a ridere perché magari l'uovo ha anche il colesterolo buono, tutto sommato è una questione di misura, di buon senso e di misura. Le uova possono essere mangiati in una certa quantità, 2-3 uova a settimana. Io non sono dietista, però certamente non si può esagerare con l'uovo solo per il fatto che ha un colesterolo 5 buono.
5 al giorno è troppo.
È troppo, okay. È troppo, veramente tanto, tanto. E non fare le analisi del sangue dopo aver mangiato
così tante uova.
Esatto, esatto. Perché sennò inutilmente prende le medicine.
Allora, dal pubblico ancora, fino a qualche decennio fa il valore di tolleranza per il colesterolo era più alto, poi lo hanno abbassato e migliaia di persone sono state improvvisamente spinte ad assumere statine. È tutto un business.
Esatto.
Esatto.
Allora, su questo argomento, perché tante volte anche nel nostro ambulatorio della prevenzione ci sono le persone che mi chiedono: ma come mai prima il colesterolo cattivo doveva essere meno di 2,6, poi meno di 1,8, adesso meno di 1,4 in certi pazienti che hanno avuto infarti ogni anno, rivascolarizzazioni ogni anno, addirittura meno 1. Ma questo senz'altro è un business. In realtà io avevo cominciato proprio con questa premessa, non è così, perché noi quando ragioniamo diamo questi cut-off, questi tassi del colesterolo cattivo, lo facciamo sulla base di migliaia e migliaia e migliaia di pazienti visti attraverso gli studi randomizzati, controllati, internazionali. Quindi, e poi ci sono anche questi CTT trial list, questi sono grossi coorti di pazienti, oltre 100.000, 200.000, su quale si fanno dei ragionamenti e si decide quale dovrebbe essere il tasso del colesterolo. Per quanto riguarda il colesterolo cattivo e il rischio di eventi cardiovascolari, perché ripeto, noi curiamo per abbassare il rischio di eventi o reeventi cardiovascolari, non per abbassare il colesterolo solo per se stesso, per non avere acidi biliari o pancreatite. Per quanto riguarda la relazione, è lineare, più basso è meglio è. Certamente abbiamo i target meno di 1,4, meno di 1, perché si basa sull'evidenza, però questo abbassamento del valore dell'LDL è legato alle nostre evidenze nella medicina. Non per dire che il rischio anche di valore molto basso quasi non c'è, perché abbassiamo solo il colesterolo circolante. Ci sono attualmente gli studi morfologici dove si va a vedere il vaso, la coronaria da dentro, e si conferma che i pazienti che hanno preso queste terapie polipemizzanti hanno una stabilizzazione e addirittura regressione della placca, addirittura di più quando il colesterolo cattivo è meno di un millimolo. Quindi sono delle terapie ben appoggiate sulle evidenze.
Dottoressa, concludiamo magari dicendo ancora quali sono le ultime novità mediche per quanto riguarda il colesterolo. Lei pochi giorni fa è stata al Congresso Europeo di Cardiologia. C'è qualche buona notizia oltre ai farmaci monoclonali di cui ci parlava prima?
Esatto, allora si lavora tantissimo nel campo di aterosclerosi, perché abbiamo detto l'incidenza cardiovascolare è la prima causa di morte, quindi ci sono queste, abbiamo già citato le molecole che sarebbero gli anticorpi monoclonali, c'è anche l'inclisiran, che sarebbe una small interacting RNA che noi conosciamo e non è di adesso, ma adesso abbiamo delle novità legate all'ipercolesterolemia familiare omozigota, che vuol dire anche dei ragazzi giovani dove viene diagnosticata attraverso test genetici, o dove magari tutti e due genitori sono con la dislipidemia, e dove viene indicata anche all'età del 10 anni farmaci che attualmente non sono ancora sul mercato svizzero, chiamati Efkeza e Juxtapid, ma arriveranno e saranno approvati nel futuro prossimo. Inoltre, per i trigliceridi, per quale non abbiamo parlato in questa seduta, visto che veramente sono tanti argomenti.
Certo, certo.
Esatto, c'è la Vazkepa, che è icosapent ethylic acid, è un farmaco che insieme con le altre terapie, i fibrati piuttosto dei trigliceridi, comporta un abbassamento sempre del rischio cardiovascolare.
Beh, direi che le novità ci sono, saranno anche molte altre, ovviamente non possiamo elencarle tutte, tant'è che poi non siamo degli specialisti, i nomi non ce li ricorderemo, ma si possono riascoltare per chi è interessato online, perché vi ricordo che tutte le puntate della consulenza possono essere appunto ascoltate o riascoltate su rsi.ch/rete1, sotto la voce programmi trovate anche la consulenza. Io ringrazio davvero la dottoressa Iveta Petrova Slater, medico specialista al Cardiocentro di Lugano, dove si occupa di prevenzione cardiovascolare. Grazie, dottoressa.
Grazie a voi, grazie di questo gentile invito.